Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Visita. 100 volte gli avrò detto di non introdurmi gente in casa senza preavviso. Una signora? Bella scusa. T'ha detto Weil? Weil, sì signore, così. La signora Weil è morta ieri a Firenze e dice che ha da ricordarle una cosa. Ora, non so più se io abbia sognato o se sia davvero avvenuto questo scambio di parole tra me e il mio cameriere. Gente in casa senza preavviso me ne ha introdotta tanta. Ma che ora m'abbia fatto entrare anche una morta non mi par credibile. Tanto più che in sogno io poi l'ho vista la signora Weil, ancora così giovane e bella, dopo aver letto nel giornale appena svegliato la notizia della sua morte a Firenze. Ricordo infatti d'aver ripreso a dormire e l'ho vista in sogno tutta confusa e sorridente per la disperazione di non saper più come fare a ripararsi, avvolta com'era in una nuvola bianca di primavera che s'andava a mano diradando fino a lasciar trasparire la rosea nudità di tutto il corpo di lei. E proprio là, dove più il pudore voleva che esso rimanesse nascosto, tirava con la mano. Ma come si fa a tirare un vano lembo di nuvola? Il mio studio è tra i giardini. 5 grandi finestre, 3 da una parte e 2 dall'altra. Quelle più larghe, ad arco, e queste a usciale, sul lago di sole, d'un magnifico terrazzo a mezzogiorno. E a tutte 5 un palpito continuo di tende azzurre di seta. Ma l'aria dentro è verde per il riflesso degli alberi che vi sorgono davanti. Con la spalliera volta contro la finestra che sta nel mezzo e un gran divano di stoffa anch'essa verde ma chiara, marina, e tra tanto verde, tanto azzurro e tanta aria e tanta luce, abbandonarvisi è veramente una delizia. Ho ancora in mano, entrando, il giornale che reca la notizia della morte della signora Weil, ieri a Firenze. Non posso avere il minimo dubbio d'averla letta. È qua, stampata, ma è anche qua, seduta, sul divano, ad aspettarmi la bella signora Anna Weil. Proprio lei. Può darsi che non sia vera, eh? Questo sì. Non me ne stupirei affatto, avvezzo come sono da tempo, a simili apparizioni. O se no, c'è poco da scegliere. Sta tra due. Non sarà vera la notizia della sua morte stampata in questo giornale. È qua, vestita, come 3 anni fa, d'un bianco abito estivo semplice e quasi infantile, sebbene ampiamente aperto sul petto. Ecco la nuvola del sogno. Ho capito. In capo un gran cappello di paglia annodato da larghi nastri di seta nera e tiene gli occhi un po' socchiusi a difesa della luce abbagliante dei 2 finestroni dirimpetto. Ma poi è strano. Espone invece a questa luce, reclinando il capo indietro con intenzione, la meravigliosa dolcezza della gola, come le sorge dal caldo trasognato candore del petto e su dall'attaccatura del collo fino al purissimo arco del mento. Questo atteggiamento, senza dubbio voluto, ma apre tutta un tratto la mente. Ciò che la bella signora Anna Weil ha da ricordarmi è tutto, tutto lì, lì sì, nella dolcezza di quella gola, nel candore di quel petto. È tutto in un attimo solo, ma quando un attimo si fa eterno e abolisce ogni cosa, anche la morte, come la vita, in una sospensione d'ebbrezza divina in cui dal mistero balzano d'improvviso illuminate e precise le cose essenziali, una volta per sempre. La conosco appena. Morta, dovrei dire, la conoscevo appena, ma lei è qua, ora, come nell'assoluto d'un eterno presente, e posso dire dunque la conosco appena. L'ho veduta una volta sola, in una riunione festiva nel giardino d'una villa di comuni amici, a cui lei è venuta con quest'abito bianco. In quel giardino, quella mattina, le donne più giovani e più belle avevano quell'ardore sfavillante che nasce in ogni donna dalla gioia di sentirsi desiderata. Si erano lasciate prendere dal ballo e, sorridendo, ad accendere di più quel desiderio, avevan guardato sulle labbra così d'accosto l'uomo da sfidarlo irresistibilmente al bacio. Ma di primavera, momenti di rapimento, col tepore del primo sole che inebria, quando nell'aria molle eppure un vago fermento di sottili profumi e lo splendore del verde nuovo che dilaga nei prati, brilla con vivacità così eccitante in tutti gli alberi intorno. Strani fili di suono, luminosi, avviluppano, improvvisi scoppi di luce stordiscono, lampi di fughe, felici invasioni di vertigini, e la dolcezza della vita non par più vera, tanto è fatta di tutto e di niente, né vero più, né da tenere più conto, ricordando poi nell'ombra quando quel sole è spento tutto ciò che s'è fatto e s'è detto. Sì, m'ha baciato. Sì, gliel'ho promesso. Ma un bacio, appena sui capelli, ballando, eh? Una promessa così per ridere. E dirò che non l'ho avvertito. E gli domanderò se non è matto a pretendere che io ora mantenga sul serio. Si poteva essere certi che nulla di tutto questo era accaduto alla bella signora Anna Weil, la cui Piacenza sembrava a tutti così aliena e placida che nessuna bramosia carnale avrebbe osato sorgere davanti a lei. Io però avrei giurato che per quel rispetto che tutti le portavano lei avesse negli occhi un brillio di riso ambiguo e pungente, non perché sentisse in segreto di non meritarselo, no, ma anzi, al contrario, perché nessuno mostrava di desiderarla come donna a causa di quel rispetto che pur le si doveva portare. Era forse invidia, o gelosia, o forse sdegno, o malinconia, ironia, poteva anche essere tutte queste cose messe insieme. Me ne potei accorgere in un momento, dopo averla seguita a lungo con gli occhi, nei balli e nei giochi a cui anche lei aveva preso parte, in ultimo anche nelle corse pazze che, forse per offrirsi uno sfogo, aveva fatte sui prati coi bambini. La padrona di casa con cui mi trovavo mi volle presentare a lei mentre era ancora china a rassettare le testoline scapigliate e le vesti in disordine di quei bambini. Nel rizzarsi d'improvviso, per rispondere alla presentazione, la signora Anna Weil non pensò di rassettarsi anche lei sul petto l'ampia scollatura di quel suo abito bianco, e sicché io non potei fare a meno di intravedere del suo seno forse più di quanto onestamente avrei dovuto. Fu solo un attimo, uno solo. Subito portò la mano per ripararselo, ma dal modo con cui in quell'atto che volle parer furtivo mi guardò, compresi che della mia involontaria e quasi inevitabile indiscrezione non s'era per nulla dispiaciuta. Quel brio di luce che aveva negli occhi sfavillò, anzi diversamente da prima, sfavillò d'un estro quasi folle di riconoscenza, perché nei miei occhi rideva senza alcun rispetto una gratitudine così pura di quel che avevo intravisto che ogni senso di concupiscenza restava escluso e solo si appalesava lampante il pregio supremo che io attribuivo alla gioia che l'amore d'una donna come lei, bella tutta come lei, coi tesori d'una divina nudità, con così pudica fretta ricoperta, poteva dare a un uomo che avesse saputo meritarselo. Questo le dissero chiaramente i miei occhi, splendenti ancora di quel baleno d'ammirazione. E questo fece subito che io diventassi per lei il solo uomo, veramente uomo, tra tutti quelli che erano in quel giardino. Nello stesso tempo che lei m'appariva, tra tutte le altre, la sola donna, veramente donna. E non ci potemmo più separare per tutto il tempo che durò quella riunione. Ma oltre questa tacita intesa, durata un attimo, per sempre non ci fu altro tra noi. Nessuno scambio di parole. Fuori dalle comuni e usuali, sulla bellezza di quel giardino, sulla giocondità di quella festa e la graziosa ospitalità dei nostri comuni amici. Ma, pur parlando così di cose aliene o casuali, le rimase negli occhi, felice, quel brillio di riso che pareva rampollasse come un'acqua viva dal profondo segreto di quella nostra intesa, e se ne beasse, pareva, senza badare ai sassi e alle erbe tra cui ora scorreva. E un sasso fu anche il marito, in cui ci imbattemmo poco dopo allo svoltare d'un viale. Me lo presentò. Alzai un istante gli occhi a guardarla negli occhi. Un battito appena di ciglia velò quel brio di luce. E solo con esso la bella signora mi confidò che lui, quel bravo uomo del marito, non s'era mai neppure sognato di comprendere ciò che avevo compreso io in un attimo solo, e che questo non era da ridere, no? Era anzi la sua mortale afflizione, perché una donna come lei, certo, non sarebbe stata mai d'altro uomo, giammai, ma non importava, bastava che uno almeno lo avesse compreso. No, no, io non dovevo più, neppure senza volerlo, seguitando ora ad andare a parlare noi due soli, non dovevo più posarle gli occhi sul seno e obbligare la sua mano ad accertarsi di furto che io non potessi più essere indiscreto. Sarebbe stato ormai peccaminoso per me insistere e per lei tornare a compiacersene. C'eravamo già intesi. Doveva bastare. Non si trattava più di noi due. Non era più da cercare né di sapere e neppur di intravedere com'era lei, che era tutta bella. Sì, come lei sola si conosceva. Ci sarebbe stato allora da considerare tante altre cose che riguardavano me, questa soprattutto, che avrei dovuto avere per lei, a dir poco, 20 anni di meno. Una gran malinconia di inutili rimpianti. No, no. Una cosa bella, da riempirsi della più pura gioia, tra tanto splendore di sole e tanto riso di primavera, s'era rivelata a noi. Questa cosa essenziale che è sulla terra, con tutto il nudo candore delle sue carni, in mezzo al verde d'un paradiso terrestre, il corpo della donna, concesso da Dio all'uomo, come premio supremo di tutte le sue pene, di tutte le sue ansie, di tutte le sue fatiche. Se dovessimo pensare a te e a me, mi voltai. Come? Mi dava del tu? Mi dava del tu? Ma la bella signora Anna Weil era sparita. Me la ritrovo ora qua accanto, in quest'aria verde, in questa luce del mio studio, vestita come 3 anni fa, del suo abito bianco. Il mio seno, se sapessi, ne sono morta. Me lo hanno reciso. Un male atroce ne fece scempio 2 volte. La prima, un anno appena dopo che tu, di qua, ricordi? Me lo intravedesti. Ora posso allargare con tutte e 2 le mani la scollatura e mostrartelo tutto, com'era. Guardalo. Guardalo. Ora che non sono più. Guardo, ma sul divano è solo il bianco del giornale aperto.
Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it.